In altre parole.
Sia lunedì che ieri abbiamo parlato con la nostra ospite di In altre parole, Francesca Coin, di lavoro e in particolare di carenza di personale in diversi settori a causa dell'invecchiamento demografico e del calo delle nascite e la tentazione di molti governi, Germania in testa, di aumentare l'orario di lavoro. Dall'altra parte però l'arrivo dell'intelligenza artificiale sta già cambiando il mercato del lavoro. In Svizzera, nelle professioni d'ufficio e amministrative, i posti vacanti sono scesi del 17,4% tra il 2023 e la fine del 2025. Anche il settore informatico sta subendo una contrazione. Nel secondo trimestre del 2025 l'occupazione nel settore ICT in Svizzera è scesa dell'1,4%, cioè circa 3.000 posti di lavoro in meno a causa dell'aumento di produttività garantito dall'intelligenza artificiale generativa. Siamo dunque di fronte a un paradosso: da una parte non si trovano persone, come dicevamo, per coprire alcuni posti di lavoro, e dall'altra parte l'intelligenza artificiale ne elimina altri. Un paradosso che cerchiamo di analizzare con la nostra ospite. Buongiorno Francesca Coin.
Buongiorno a voi.
Lei è sociologa, scrittrice, si occupa di lavoro, diseguaglianze sociali, insegna all'Università di Parma e ricordo che per Einaudi ha pubblicato Le grandi dimissioni, il nuovo rifiuto del lavoro, il tempo di riprenderci la vita, un saggio, un volume che ha vinto il premio Alessandro Leogrande, il premio Biel Letteratura e Industria. Ho citato nell'introduzione due settori in forte tensione in Svizzera a causa dell'arrivo di questa nuova tecnologia, l'intelligenza artificiale. Ecco, in generale, Francesca Coin, in quali settori a livello globale si vede di più l'impatto dell'arrivo dell'intelligenza artificiale e dove invece le conseguenze sono minori?
Ma dunque, diciamo che siamo all'inizio di una sperimentazione e quindi le conseguenze le stiamo ancora un pochino ponderando, però è vero che nei settori ad alta tecnologia, se vogliamo anche nella manifattura, si colgono di più appunto queste trasformazioni, meno invece nei lavori di cura, come per esempio l'istruzione per alcuni versi la cura, quindi il settore ospedaliero. Però per iniziare forse questa conversazione vale la pena tornare all'altro, al tema che stavate giustamente menzionando prima, e cioè la contraddizione di fondo. È uscito un pezzo su Forbes un paio di giorni fa che fa la sintesi di tutta una serie di rapporti degli ultimi tempi che mettono al centro una contraddizione, perché se da un lato appunto noi abbiamo atteso l'automazione e l'intelligenza artificiale con la promessa che avrebbe eliminato l'esigenza di assumere personale umano, tra virgolette, poi quello che vediamo veramente, come evidenziava appunto questo pezzo, è che siamo in un sistema abbastanza contraddittorio, perché da un lato ci sono persone che inviano curriculum nel vuoto, come appunto soprattutto i più giovani, e contemporaneamente ci sono settori che stanno cercando personale e che non lo trovano, appunto soprattutto nei settori della cura, l'istruzione, il turismo, anche il commercio. E questo paradosso un pochino è abbastanza importante, perché tocca alla base poi il modo in cui noi guardiamo, osserviamo l'intelligenza artificiale. Se guardiamo un rapporto un po' più approfondito su questo del novembre 25 dell'OECD, ci dice che paradossalmente le piccole e medie imprese vanno ad investire in intelligenza artificiale generativa proprio per compensare la carenza di personale e ancor più per ridurre il burnout del personale appunto in alcuni settori, come forse anche quello medico, in particolare sotto particolare pressione negli ultimi anni. E questo è interessante proprio in termini di causa ed effetto, nel senso che appunto non quella mancanza di lavoro, quella fine del lavoro che un pochino ci avevano promesso, si fa attendere, e invece appunto troviamo un mercato del lavoro molto contraddittorio in cui le promesse dell'intelligenza artificiale sembrano insomma molto lontane ancora da realizzarsi.
E tra l'altro gli esperti, Francesca Coin, sono divisi, no, proprio sul reale impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. Mi sembra una recente inchiesta dell'MIT abbia mostrato come in realtà l'intelligenza artificiale non viene adottata in modo massiccio dalle aziende, ma più che altro dal basso, dai dipendenti che magari utilizzano l'intelligenza artificiale per rendere meno pesanti alcuni lavori. E poi c'è chi dice che l'IA renderà il lavoro inutile, invece chi dice che libererà il nostro tempo, il tempo degli umani, permettendo a tutti di lavorare di meno. Vista la situazione attuale, lei come vede il futuro? Che cosa ne pensa?
Sì, dunque in questo balletto tra aspettative e dati misurabili, sino adesso un pochino stiamo un po' arrivando a cogliere l'esito di una conversazione che è durata molti decenni e che è stata molto presente nell'immaginario, nel senso che da un lato per certi versi la forza lavoro immaginava che l'automazione e l'intelligenza artificiale avrebbero liberato il tempo, mentre dall'altro le grandi aziende probabilmente investivano in questi strumenti per tagliare il costo del lavoro. E se andiamo un pochino in modo più capillare, insomma, a vedere cosa è successo, spacchettando i settori in cui appunto, come dicevamo, poi tutto questo ha un impatto diverso, vediamo che forse c'è un tema che riguarda squisitamente le nuove generazioni, dove sta accadendo quella che si chiama la recessione dei colletti bianchi, quindi appunto tutti i mestieri più ripetitivi che spesso coincidono con le cosiddette entry level jobs, quindi le professioni all'ingresso di carriera nella ricerca, nell'amministrazione, nella codifica, queste stanno subendo in effetti una riduzione. Invece nelle professioni creative vediamo un impatto di tipo qualitativo e anche un impatto di tipo economico, se pensiamo traduttori, grafici, quindi anche il giornalismo di fatto, professioni creative in cui l'intelligenza artificiale sta andando a tagliare sostanzialmente, a precarizzare il lavoro, a tagliare i salari. Ma poi c'è un tema secondo me proprio qualitativo di fondo che mi fa venire in mente il vecchio mentore di Adam Smith, padre se vogliamo dell'economia politica, che sognava appunto l'automazione perché diceva le imprese prosperano di più dove la mente è meno consultata, e quindi forse in modo sibillino qui si muove anche una trasformazione qualitativa nel modo in cui noi ci relazioniamo al lavoro e nel modo in cui appunto il lavoro è stato organizzato in modo così severo che alla fine appunto l'intelligenza artificiale diventa uno strumento da un lato per esternalizzarne dei pezzi, ma anche per così renderlo più automatico, consultare meno la mente, che chiaramente in certi settori è un tema molto problematico.
E qui si introduce un altro tema, Francesca Coin. C'è un forte allarme per quella che viene chiamato il rischio dell'atrofia cognitiva, cioè l'intelligenza artificiale rischia di ridurre le nostre facoltà mentali. Cosa ne pensa? C'è un po' di allarmismo forse anche su questo?
Sì, è un tema che secondo me si vede molto nell'istruzione e di fatto appunto nel lavoro culturale, cerca il lavoro culturale più ampiamente. Mi viene da citare un lavoro di Eliana Como che ha guardato appunto l'impatto dell'intelligenza artificiale appunto nei settori culturali. Io penso sempre al lavoro delle traduttrici, per esempio, certo. L'uso al femminile perché è un lavoro principalmente femminile, in quanto sottopagato, in quanto isolato, in cui l'intelligenza artificiale sta avendo un impatto devastante. Però appunto nella scuola, per esempio, il tema dei possibili effetti negativi sulla memoria, sul pensiero critico, sull'impegno cognitivo degli studenti è qualcosa che ogni docente tocca più o meno con mano, nel senso che è comoda l'intelligenza artificiale, ma c'è da chiedersi appunto quanto questa comodità sia virtuosa. E su questo c'è un pezzo che è uscito un po' di tempo fa su Nature che diceva una cosa interessante, che diceva: noi alla fine non scriviamo anche, voglio dire, per lavoro, per formare lavorativamente, ma noi scriviamo spesso per pensare, cioè noi scriviamo per mettere in ordine i nostri pensieri per dare un senso alla struttura del mondo. E cosa succede quando noi appaltiamo questa facoltà appunto ad una macchina che poi così intelligente, come diceva la studiosa Crawford, non è così né particolarmente intelligente né particolarmente artificiale, se poi andiamo veramente a vedere.
Eh sì, e poi alla fine in tutto questo ci si dimentica spesso che tutta questa nuova tecnologia ha un'impalcatura materiale, i famosi data center, di cui però non si parla moltissimo, con il loro impatto ecologico anche, sempre più attorno ad essi si concentrano delle vere e proprie battaglie politiche sul territorio. Abbiamo pochissimo tempo, Francesca Coin, ma mi sembra un tema molto interessante da affrontare.
Sì, diciamo, per dirla molto brevemente, mentre noi stiamo discutendo ancora sul senso, l'utilità o il fatto che l'AI sia o meno una bolla, per funzionare questa ha bisogno di un'infrastruttura che spesso è rappresentata dal tema dei data center, che sono strutture fortissimamente energivore, richiedono una grandissima quantità di energia e di acqua, che all'inizio erano concentrate nell'Europa e nel Nord, adesso insomma, dato che all'Europa e nel Nord siamo arrivati a saturazione, stanno arrivando nell'Europa del Sud, in particolare nella cintura della città di Milano si prevede che decuplichi il consumo di energia nei prossimi 5 anni, e quindi secondo me prima ancora di ragionare sull'utilità, l'impatto eccetera, ci serve di ragionare sull'impronta idrica, l'impronta energetica di queste sovrastrutture che, appunto, riprendendo le parole del fondatore di OpenAI, se noi dobbiamo educarle per 20 anni, perché ha la stessa quantità di tempo che richiede per educare un essere umano, però contemporaneamente usano più energia di tutto il consumo energetico, come in Irlanda, della popolazione, dell'intera popolazione irlandese. Allora dobbiamo chiederci se questa cosa ha realmente senso oppure no.
Certo, questa è una domanda di società che nasce dall'arrivo di questa nuova tecnologia, l'intelligenza artificiale, dalla struttura tecnica, tecnologica che è necessaria per farla funzionare. Francesca Coin, noi ci fermiamo qui, grazie per essere stata con noi, appuntamento a domani.
Grazie a voi.
Rete 2.